Pian piano riaprono i luoghi della bellezza. Si sono riaccesi gli Uffizi a Firenze dopo 85 giorni di chiusura. Vediamo come riaprono col direttore Eiki Schmidt. Triennale di Milano ha aperto le porte gratuitamente al meraviglioso giardino e al Museo del Design, ma a metà giugno propone un ricco programma con design, arte, teatro, cinema, musica, tutto all'aperto. Ci racconta il programma il presidente Stefano Boeri. Siamo andati a visitare uno dei gioielli di Milano, Casa Museo Boschi di Stefano, che finalmente può aprire la mostra di Franco Francese che appena è stata inaugurata è stata subito chiusa per il lockdown. E ancora a Bologna, Museo Temporaneo Naville, cuore battente del quartiere, presta le opere ai cittadini. Soundscape dalla quarantena, un'opera di sound art a cui potete ancora partecipare. Buongiorno, bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento di Radio Popolare con arti visive, beni culturali e con me, Tiziana Ricci. Dopo la diretta, come di consueto, trovate questa puntata e anche tutte le altre in podcast nel sito di Radio Popolare. Venere, la primavera del Botticelli, Tondodone di Michelangelo, la Medusa di Caravaggio e tante, tante, tante opere alle Gallerie degli Uffizi. Si riapre la porta della bellezza, direttore?
Sì, abbiamo aperto mercoledì e infatti non mi aspettavo questo, ma quando ho aperto la porta insieme ai miei colleghi capodivisioni c'era un grande applauso fuori dalla gente che stava già aspettando e abbiamo subito avuto circa 400 visitatori e poi per questo fine settimana siamo pieni di prenotazioni, cioè quindi si capisce che la gente aveva un vero e proprio desiderio di cultura, di arte e abbiamo visitatori naturalmente quasi esclusivamente nazionali, anche molti fiorentini, molti toscani, però da tutti gli angoli dell'Italia e questo è bello, turismo interno molto forte perché queste sono le bellezze che sono proprietà di tutti gli italiani e quindi è anche giusto che tutti vengano a vederli, ammirarli, studiarli.
Certo. Speriamo che possano venire presto anche gli stranieri perché questo è un bene dell'umanità, quello custodito alle Gallerie degli Uffizi con tutte queste opere stupende.
Certamente.
Adesso infatti, un po' di opere sono alle scuderie del Quirinale, quelle di Raffaello, no? Però restano dei grandi capolavori.
Sì, abbiamo mandato una cinquantina di opere al Quirinale, di cui una decina di dipinti, ma ciò nonostante abbiamo un'altra decina di capolavori di Raffaello sempre esposti a Firenze. Infatti la nuova sala di Michelangelo e Raffaello non è priva di opere, infatti si vedono qui insieme i Doni dipinti, c'è Angiolo e Maddalena Doni dipinti da Raffaello, insieme al Tondo Dono di Michelangelo. Allora qui è una esperienza veramente unica, uno sguardo anche nella committenza del primo Cinquecento e in questo periodo, nel primo decennio del Cinquecento, quando i grandi tutti, da Leonardo da Vinci a Michelangelo a Raffaello a Fra Bartolomeo e tanti altri erano tutti a Firenze, erano tutti attivi a Firenze, molti erano gelosi l'uno l'altro, altri erano amici come per esempio Raffaello e Fra Bartolomeo, però tutti guardavano un po' Leonardo da Vinci, quindi è una coincidenza storica che l'anno scorso abbiamo celebrato il cinquecentenario della morte di Leonardo e quest'anno quello di Raffaello, ma è anche conseguenziale dal punto di vista dello sviluppo dell'arte, perché Raffaello poi in quel periodo fiorentino studiava molto intensamente le opere di Leonardo e si vede in ritratti come quello di Maddalena doni né strozzi, effettivamente, e quindi questo è sempre visibile a Firenze, agli Uffizi. Poi ci sono altri capolavori sempre di Raffaello che sono esposti invece a Palazzo Pitti insieme a migliaia di altri dipinti e di altre opere. Infatti gli Medici hanno iniziato la collezione senza barriere, dal 400 in poi hanno collezionato il migliore del migliore da tutto il mondo. Per questo gli Uffizi sono l'unico museo che prima dell'Ottocento ha messo insieme una collezione nazionale di arte, cioè da tutte le parti dell'Italia, ma anche internazionale. Molto prima che esisteva l'idea di un museo universale, i Medici l'avevano già praticato collezionando opere dall'Africa, dall'Asia.
Tra l'altro anche sculture antiche, perché sculture nel corridoio ci sono queste sculture meravigliose che sono molto antiche.
Sì, sono del periodo greco, ellenistico e romano, naturalmente molte copie romane da modelli originali che non esistono più del periodo classico greco del V secolo e anche poi della scultura ellenistica. Infatti, per quanto riguarda la statuaria, gli Uffizi hanno una delle collezioni più importanti al mondo di arte classica e sicuramente in Italia, al nord di Roma, quella principale. Quindi anche solo per questo, cioè tutto il bacino del Mediterraneo era sin dall'inizio di grande interesse per i Medici. Siamo stati poi fortunati perché abbiamo potuto aggiungere attraverso alcuni acquisti mirati in quest'ultimo inverno questa collezione importante attraverso l'acquisto di un ritratto muliebre di una donna romana con un busto del 500 e anche una statua acefala con un ricco trapeggio veramente straordinario, probabilmente una sposa con un abito da sposa. Anche queste sculture ora fanno parte della collezione degli Uffizi, così come appunto una collezione così è possibile mettere insieme soltanto attraverso molti secoli. Ne continuiamo anche oggi quando c'è qualcosa che è a livello giusto.
Quindi il patrimonio si è arricchito ulteriormente. Allora, come ci spiegava il direttore Eike Schmidt, gli Uffizi sono ancora più ricchi. Ovviamente aprono con le solite disposizioni di sicurezza e per adesso l'orario è ridotto. Ve lo dico perché, siccome sapete che bisogna sempre in tutto, dappertutto, bisogna prenotare online, fare possibilmente i biglietti online. Da mercoledì a venerdì sono aperti nel pomeriggio dalle 14 alle 18.30, il sabato e la domenica dalle 9 alle 18.30. www.uffizi.it. C'è un altro luogo delle meraviglie a Milano, sì, perché in questi giorni ha riaperto i battenti, finalmente, la Triennale in Viale Alemagna. E per tutta l'estate l'ingresso al giardino, che è stupendo, e al Museo del Design, con questi pezzi che sono delle vere icone del design italiano, l'ingresso è gratuito. Poi da metà giugno comincia un programma ricco che porterà la Triennale in giardino con teatro, design, cinema, musica, arte. Ma noi ne abbiamo parlato col presidente Stefano Boeri. Stefano Boeri, siamo alla riapertura finalmente di Triennale tra un po' di giorni. Con quali progetti?
Ma soprattutto con l'idea di portare nel giardino della Triennale tutto ciò che solitamente facciamo dentro nel palazzo. Quindi porteremo nel giardino il teatro, porteremo nel giardino le mostre, porteremo nel giardino i dialoghi.
Anche le mostre in giardino?
La musica, sì, ci sarà una presentazione delle mostre del Museo del Design fatta naturalmente portando ogni volta un pezzo e chiamando i designer più importanti italiani e milanesi a raccontare la storia di questo pezzo di design.
Quindi saranno cose fisiche, non solo online o in Facebook.
Solo online, e poi abbiamo immaginato di valorizzare un po' anche questo giardino bellissimo raccontando le opere che ci sono, perché ci sono, a parte i bagni misteriosi di De Chirico, abbiamo il teatro di Mendini, abbiamo un'installazione bellissima di Ettore Sozza, abbiamo insomma un mondo di opere che vorremmo trovare il modo di mettere in scena e valorizzare rispetto al pubblico. Insieme a questo abbiamo anche però deciso di aprire il Museo del Design, che sarà aperto tutti i giorni gratuitamente.
Tutta estate,
sì. Questo programma, allora, noi da domani apriamo il Museo del Design e il giardino come spazio, diciamo così, di incontro. Ci sarà un bar, una ristorazione leggera, in sicurezza massima, eccetera. E dal 15 iniziamo con il cinema, Anteo e Zeli, che saranno presenti con una programmazione studiata insieme. Quindi,
diciamo, in giardino.
In più avremo, come dire, una serie di eventi musicali, Ponderosa parteciperà con una serie di eventi musicali, avremo il Teatro dell'Arte che porterà una sorta di anticipazione del Festival Fog in una, due o tre momenti dell'estate.
Quindi ci sarà un palcoscenico in giardino?
Sì, c'è un grande palcoscenico, ma insieme a questo abbiamo deciso di avere altri 4-5 punti dove ci sarà possibile avere momenti magari più ristretti, perché il palcoscenico avrà una platea di circa 280 posti, quindi si potrà assistere al cinema o a eventi musicali in 280 persone, che è una bella, come dire, conquista per il giardino stesso.
L'accesso sarà attraverso prenotazione?
L'accesso sarà attraverso il Museo del Design, quindi si passerà di qua e tendenzialmente sì, sarà su prenotazione.
Vanno rispettate
poi naturalmente chi non potrà prenotarsi potrà venire qua e prenotarsi in loco, ovviamente. No?
Nel senso che... Senti, tu hai parlato di un cambio di paradigma nella produzione culturale, ci spieghi?
Nel senso che dobbiamo, secondo me, più che forzarci a modificare gli spazi tradizionali, liberare l'inventiva e pensare a spazi nuovi. E gli spazi aperti sono assolutamente il luogo più adatto. Quindi noi abbiamo un giardino, ma le piazze, le strade, dobbiamo davvero estrovertere verso l'esterno tutte le attività che facevamo all'interno, nella speranza che naturalmente si possa a breve tornare ad utilizzare i teatri, il cinema, gli spazi chiusi, gli spazi espositivi, però sappiamo che questo non momento è così, ancora sì, delicato, sì. Quindi...
E questa idea che tu avevi proposto del Parco delle Culture, quindi della rete con le altre istituzioni, si riesce a portarla avanti o per adesso è sospesa?
Proprio oggi vedremo con l'assessore alla cultura come portarla avanti già quest'estate. Il castello si attiverà, l'estate del castello sarà un'estate importante, quindi io penso che questa cosa succederà da sé. Però io non ho dimenticato quell'idea, secondo me è un'idea cruciale, spero che si arrivi a un certo punto a formalizzarla in modo ancora più forte, cioè a pensare che ci sia un programma condiviso e pubblico del piccolo, del castello, dell'arena, del Verme e nostro, della Triennale, della rete, insomma sappiamo che la rete è molto vasta.
Insomma, tanti anche spettacoli che se non possono essere presentati in teatro li possono presentare qui nel giardino.
Faremo così, sì, stiamo cercando di studiare tutto questo, ci sarà una forma anche abbastanza interessante di messa in scena di tutte le cose che non abbiamo potuto vedere in questi 3 mesi. È già Gianluigi Recuperati, adesso poi lo racconteremo, sarà presente e racconterà, invitando per esempio, non so, gli operatori teatrali milanesi a raccontare quello che non hanno potuto fare. Lo stesso sarà fatto per il cinema, lo stesso sarà fatto per la fotografia. Poi ci saranno delle sedute di psicanalisi collettiva coordinate da Leonardo Caffo.
Come mai la psicanalisi?
No, è il tema di provare a ragionare un po' su come si è mosso l'inconscio collettivo in questi 3 mesi, cioè quali tipo di incubi e di desideri magari ha generato. Quindi sarà anche questo un aspetto molto interessante, più naturalmente, come dicevo, la presentazione degli oggetti di design concerti. No, io credo che sarà.
Qual è la tua impressione che questa situazione, diciamo, di crisi che abbiamo vissuto possa essere uno strumento per fare un salto di qualità?
Beh, sì, diciamo che se non abbiamo capito e non abbiamo imparato nulla, rischiamo di veramente aver buttato via non solo questo tempo, ma anche di non avere, secondo me, rispettato questa tragedia anche per, come dire, purtroppo le vittime che ha avuto. Dobbiamo assolutamente cercare di uscire da questa vicenda capendo che bisogna fare un salto radicale nel rapporto, soprattutto penso a Milano, con la qualità della vita e dell'aria, perché adesso, andando nel concreto, abbiamo un enorme problema sul lavoro, ovviamente, sul fatto di far partire, di non lasciare che la povertà si diffonda più di quanto già non accade a Milano. E questo è fondamentale, ma contemporaneamente dobbiamo risolvere il problema ambientale. Perché...
Abbiamo sentito che tu e Renzo Piano siete stati invitati a partecipare agli Stati Generali. Hai già qualche idea?
Non ho nessuna idea, non so nulla. Ho visto...
Così Stefano Boeri, presidente di Triennale, che lui diceva riapre domani, ma ovviamente io l'ho intervistato in settimana quando hanno presentato ai giornalisti la riapertura, quindi è già aperta, Oggi e domani ci potete andare, e anche nei prossimi giorni ci potete andare tranquillamente, l'ingresso è gratuito, però come dappertutto occorre prenotarsi, la prenotazione è obbligatoria e potete andare nel sito www.triennale.org e lì vi prenotate. Il giardino è splendido, mi spiace che per domani le previsioni non sono ottime, però potete vedere il Museo del Design, che è meraviglioso. Allora, già che ci sono, vi segnalo che nei prossimi giorni, dopo una grande attesa, finalmente riapre la Pinacoteca di Brera. Riaprirà martedì, però vi posso già anticipare che noi lunedì sentiremo il direttore, quindi ci spiegherà tutto quello che troveremo, le cose nuove, eccetera. Il Museo Diocesano ha già riaperto. Beh, anche Palazzo Reale, però bisogna sapere i giorni, perché come sapete aprono a scacchiera. Dunque. Lunedì, martedì, mercoledì, attenzione, lunedì, martedì, mercoledì le mostre resteranno chiuse. Quindi a Palazzo Reale si può andare giovedì, venerdì, sabato e domenica. Il giovedì, come di consueto, dalle 11 alle 22.30, mentre sabato e domenica dalle 11 alle 19.30. Ah, ecco, poi un'altra mostra di cui vi avevo parlato nei giorni scorsi ed è molto bella, se voi amate l'Egitto, Sotto il cielo di Nut, Egitto divino. È aperto sabato e domenica al Museo Archeologico di Milano, quello in via in Corso Magenta, con 150 opere esposte tra sculture, rilievi votivi, sarcofagi, mummie, elementi del corredo funerario, insomma molto interessante, è la concezione dell'aldilà dell'Egitto. Poi, sempre per quanto riguarda gli antichi, riapre da oggi la mostra Etruschi, però a Bologna, al Museo Civico Archeologico di Bologna. A Milano ha riaperto ieri Fondazione Prada, gli spazi espositivi saranno aperti dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 19. Il percorso di visita è sempre costituito dalle tre mostre temporanee K, The Porcelain Room e Storytelling, e ovviamente anche qui prenotazione sempre obbligatoria, non piombate lì senza prenotazione perché non vi fanno entrare, e invece addirittura solo su appuntamento se volete vedere la mostra che ospita in questo periodo la galleria Lear Room di Milano in via Stilicone, William Kentridge, grandissimo e meraviglioso artista. Ha riaperto, e noi siamo andati a visitarla, ma è aperto giovedì e venerdì, quindi segnatevelo, Casa Boschi di Stefano, e noi ci siamo andati con la direttrice Maria Fratelli, perché c'è una mostra che è stata aperta proprio il giorno prima che cominciasse il lockdown e quindi nessuno l'ha vista. Siamo in questo gioiello che è Casa Boschi, che ospita una mostra che purtroppo è rimasta chiusa in questo periodo di lockdown. Allora siamo con la direttrice Maria Fratelli e la visitiamo, perché si può vedere fino a quando?
Allora, si può vedere fino al 28 di giugno sicuramente, e poi vediamo insomma se cosa succederà dopo. Intanto siamo aperti tutti i giovedì e tutti i venerdì dalle 11 alle 18,
e la gente viene, perché ho visto che anche oggi sono venute un bel po' di
persone. Oggi abbiamo avuto una trentina di persone e siamo soddisfatti, perché stiamo anche un po' abituando il nostro pubblico alle nuove misure di sicurezza, e rispondono tutti molto bene, con grande serietà, bravi milanesi, bravi cittadini.
Allora, presentiamo un pochino i nostri ascoltatori. Due pennellate per capire chi era Franco Francese.
Allora, Franco Francese è uno dei tanti artisti che i coniugi Boschi di Stefano hanno collezionato durante la loro vita. Tenete conto che lui lascia nel 20 e muore alla fine degli anni 90, quindi grosso modo ha una parabola di vita che è quella stessa dei coniugi Boschi. Voi sapete che loro erano molto attenti ai loro coetanei, alla gente anche magari di poco più vecchia, ma insomma agli artisti contemporanei. È un artista interessantissimo, sicuramente possiamo dirlo poco conosciuto, ma la cui grandezza da questa mostra risulta evidente, e dovrebbe risultare evidente lavorando un pochino dentro la critica d'arte di quegli anni, perché ha suscitato l'attenzione di una serie di personaggi assolutamente fondamentali. È stato vicino a tutti i maestri dell'epoca, da Kigine a Del Bon, i suoi coetanei che hanno scelto poi diverse strade. È stato un protagonista di quella fase iniziale in cui si discuteva su, dopo la guerra, che tipo di pittura si dovesse anche fare, quale tipo di linguaggio adottare, quale tipo di libertà scegliere, e come essere vicini a una comunità, a una nuova Italia che a quel punto si doveva anche alimentare d'arte. Mi piace molto questo paragone in questo momento.
Senti, è vero che ha avuto tante, insomma, le sue influenze sono numerose, no?
Allora,
da Odion Redon, perfino Rembrandt, è uno che ha spaziato un po' come stile.
È uno che ha lavorato tantissimo come stile, ma con una coerenza molto rigorosa.
Quindi con delle fasi di ricerca.
Con delle fasi di ricerche, e se dovessimo però fare un nome importante per lui, e una persona che sicuramente è stata molto stimolante, è Sironi. Quindi noi dovremmo collocare, a mio parere, Francese all'inizio dentro tutto quel gruppo di lavoro, di corrente, di realismo, delle grandi riviste che si sono
infatti interrogate. È così che comincia il percorso.
Vedi, inizia con queste opere, tieni conto appunto che lui ha lavorato per Numero, per Pittura, per tutte le grandi riviste di quegli anni. E inizia con questa fase realista, che sicuramente ha dei riferimenti a Picasso, guarda là, quel lampadario, insomma, che ricorda molte cose.
Ma per esempio anche questo ritratto.
Anche questo ritratto è molto bello.
I primi arlecchini di Picasso.
I colori, come tu vedi, che non sono per niente realistici, quindi sono colori che hanno proprio un'espressività molto forte. Questo lavoro sui nudi.
Questo è un nudo sdraiato.
Ecco, questo tipo di ricerca sulla donna e sul nudo sdraiato lo troviamo anche in altre opere di Casa Boschi, quindi sono proprio i grandi temi. È stato molto impegnato nel mondo dell'editoria. Noi qua ti posso mostrare, i visitatori troveranno alcuni libri, perché era la grande stagione di Einaudi, quindi di tutta questa grande letteratura che trovava in queste copertine tutte d'artista anche una espressione molto contemporanea.
Sì, impreziosiva le pubblicazioni.
Sì, molto.
Ci torneremo nei prossimi giorni su questa mostra, perché ci sono anche tante altre cose da dire, e lo faremo con la direttrice che avete sentito, Maria Fratelli. Casa Boschi di Stefano in via Iani, in zona Lima, è aperta il giovedì e il venerdì. L'ingresso è gratuito, però anche lì bisogna prenotare sempre, prenotare sempre. In questi giorni, nei giorni scorsi, insomma, è scomparso un artista che abbiamo amato tantissimo, Christo. Vi abbiamo parlato di lui, siamo andati a vedere l'opera di Vladimirov Yavachev, noto come Christo. È morto domenica scorsa, hanno detto per cause naturali, però a New York è un po' anche lì un punto caldo del Covid. Aveva 84 anni, amava l'Italia, dove, come ricorderete, nel 2016 aveva realizzato The Floating Piers, questa passerella galleggiante sulle acque del lago d'Iseo, un'opera che aveva affascinato, che aveva mosso folle di persone entusiaste, divertite a passeggiare sulle acque. Il progetto era nato tanti anni prima, ben 50 anni prima, con la moglie amatissima Jean-Claude, con cui ha lavorato tutta la vita. Lui, Christo, classe 35, nacque in Bulgaria, e dalla Bulgaria poi fuggì, e dopo aver lavorato e vissuto in diversi paesi si stabilisce prima a Parigi, poi a New York, e con la sua compagna di vita ha creato opere ambientali monumentali in tutto il mondo, impacchettando luoghi e monumenti. Nel 1970 a Milano aveva imballato alcuni monumenti, tra cui il monumento di Vittorio Emanuele, che poi dopo ha dovuto spacchettare in fretta perché ci sono state delle proteste, e col suo intervento ha modificato la percezione dei luoghi. Ma allora vi voglio far sentire un frammento di quando eravamo andati a incontrarlo sulla passerella al Lago d'Iseo, era il giugno del 2016.
Noi adesso stiamo camminando con Christo su questa prima parte della The Floating Piers.
On marche maintenant, on va se raconter au de trois floating piers rencontre. Le plus grand qui est de 1 km et 100 mètres, et vous venez voir, 1 km 100 mètres, et l'autre c'est 600 mètres, qui se rencontrent comme ça.
C'est très grand, hein?
Oui.
C'est très long.
Très long, là, c'est pas long. Là-bas, ça prendra environ de 15 minutes pour marcher.
L'abbiamo intervistato, Christo, in quell'occasione.
The Floating Pier è un progetto specifico per il lago. Noi avevamo l'idea che far camminare la gente sull'acqua e connettere l'acqua con la terra fosse una cosa bellissima.
In Australia avevamo la visita. An historian d'art argentina.
Nel 1970 volevamo, lui e Jean-Claude, fare un progetto in Argentina, nel delta del Rio della Plata.
E bien sûr, très jeune, moi et Jean-Claude, on proposait de faire floating pier en Argentina, delta Rio della Plata. E bien sûr, on n'a pas pu avoir la permission.
Non hanno avuto i permessi e sono passati molti anni. Nel 1995 ancora pensavano al Floating Piers.
Pourquoi pas nous essayons de faire la chance de faire le Floating Piers? Maintenant, dans les derniers 50 ans.
Negli ultimi 50 anni io e Jean-Claude abbiamo realizzato 22 progetti dai 37 che avevamo pensato. Gli altri non abbiamo potuto realizzarli perché non ci sono stati dati i permessi.
Non sono restés dans notre cœur, dans notre tête, dans la tête que on voulait faire. C'est l'histoire de Floating Pier. Maintenant,
quelli rifiutati sono rimasti nel nostro cuore, nella nostra testa, e volevamo comunque realizzarli. Questa è la storia di The Floating Piers. C'è in questi giorni la mostra curata da Germano Celant al Santa Giulia, e lì ci sono molti progetti di questi ultimi 50 anni e sono tutti realizzati in relazione all'acqua e alla terra.
Beaucoup de nos projets entre l'eau et la terre. Moi, je suis 80 ans et pendant tout cette période quand on travaille Jean-Claude Malle depuis plus de 50
In tutto questo periodo che abbiamo lavorato io e Jean-Claude più di 50 anni,
dans ma vie, nous avons
ho esposto nelle gallerie, ma in tutta la mia vita non ho mai avuto una relazione esclusiva con un gallerista.
Esclusività avec un galerie.
È interessante quello che dice Christo, che ci spiegava appunto, attenzione che l'intervista l'abbiamo fatta nel giugno 2016, quindi la mostra di Celant, che ahimè è scomparso anche lui in questo periodo per il coronavirus, non c'è, c'era allora. È interessante, dicevo, perché una delle, diciamo, delle qualità di questo grande artista, tutte e due, lui e Jean-Claude, è che si autofinanziava le opere. Infatti anche The Floating Piers, che mi pare sia costato sui 3 milioni, lui ha pagato. Prima ha fatto i disegni, poi ha venduto i disegni e con quello che ha ricavato, essendo uno dei più grandi artisti del mondo, ha ricavato i soldi per finanziare tutto il progetto, che ha pagato tutto lui e ha fatto lavorare in quel periodo anche un sacco di gente. Adesso ci dobbiamo interrompere per la pubblicità e poi torniamo su questo grande artista con una nostra collaboratrice storica dell'arte e anche sua amica, Fiorella Minervino.